Attenzione! Quello che state per ascoltare potrebbe contenere opinioni, battute e idee strampalate che appartengono solo a chi parla. Non prendetele troppo sul serio e, se lo fate, è a vostro rischio e pericolo. Ricordiamo che non diamo consigli legali, medici, finanziari, al massimo consigli spassionati da bar. Quindi rilassatevi, accendete le orecchie e godetevi lo spettacolo. Il resto lo lasciamo alla vostra fantasia. E soprattutto non usate il brodo industriale. Sigla.
Ci sono cose che scaldano l'anima, come un bel brodo fumante. E poi ci sono storie, chiacchiere, idee che scaldano la mente.
Imagine be-
Benvenuti a Broadcast, il podcast che ribolle di spunti, aromi di conversazioni e un pizzico di sapore in più. Qui gli ingredienti sono le voci, gli ospiti, le risate. E noi mescoliamo tutto per servire ogni volta un piatto unico. Un brodo di parole caldo, nutriente, condiviso. Prepara la tazza, si comincia.
Salve a tutti, buonasera a tutti quanti, eccoci qua. Non a caso ho messo questa canzone qua perché, signori, ci siamo riusciti, la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO. Un attimo che passo perché sono a tuono nella canzone, e quindi è meglio che si passo un attimo perché... Ok, eccoci qua. Dopo rimetto la base normale. Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, sono autore di Broadcast, il programma che va in onda tutti i giovedì dalle 19 alle 20. E ieri c'è stata la puntata con l'ospite, ringrazio ancora i ragazzi di Amicizia Emiliana se mi stanno sentendo. Puntata bellissima, ci siamo divertiti un sacco e ho scoperto un progetto che fanno loro, un progetto bellissimo, il progetto per conoscere nuova gente. Oggi invece sono qua perché abbiamo ricevuto un'onorificenza in India. La cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO. Cioè il ciò per la quale veniamo riconosciuti all'estero è diventato patrimonio dell'UNESCO. Quindi cioè, andiamo a vedere noi un attimo. Allora, l'UNESCO che cos'è? Un attimo che adesso va bene, ok, però andiamo sulla base. Grazie. L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, quindi noi siamo dentro questa roba qua. La comunicazione e l'informazione è stata fondata nel novembre del 1945 per contribuire alla pace e alla sicurezza mondiale attraverso la cooperazione internazionale dei settori di competenza. L'UNESCO promuove la conoscenza, la diffusione e il libero flusso di idee per favorire la comprensione reciproca. Quindi noi siamo entrati qua dentro, siamo entrati. Noi come italiani dobbiamo essere orgogliosi della nostra cucina perché oggi ha un plus in più, ha un onore in più e oggi è più bello essere italiani. Che frase da patriottico. Vabbè, lasciamo perdere. Bravissimo, bravissimo. Facciamo un bel applauso alla cucina italiana che è diventata... è diventata patrimonio dell'UNESCO. Bravissimi. Ma andiamo per ordine. Basta. la cucina italiana, cos'è la cucina italiana? La cucina italiana, a livello, a differenza della cucina estera, che poi tra l'altro ho scoperto che tra i piatti più buoni il primo non è italiano. E sta cosa mi ha mandato fuori di testa. Piatti più buoni al mondo. Al primo posto dovrebbe esserci un... Allora, siamo finiti come patrimonio dell'UNESCO, quindi diciamo noi almeno il primato sulla cucina ce l'abbiamo. E invece no, tra i 10 piatti più buoni al mondo il primo è paraguayano, che è, ve lo dico subito come si chiama, la top 10 è composta da piatti provenienti da tanti luoghi diversi. Appena giù dal podio troviamo il sate kambing, uno spiedino di carne di capra, quindi qua in italiano non c'è niente. Al quinto posto il kak kebabi turco, mentre al sesto il konto souvli, piatto tipico greco. Vediamo un attimo. Ok, giusto, Taste Atlas ha stilato i 10 piatti più buoni. Taste Atlas, che è un'azienda, parto sempre in pompa magna a giovedì, ma ok. Taste Atlas è una guida online di viaggio esperienziale per il cibo tradizionale, è come la guida Michelin solo nel mondo, ecco, per farmi capire. E ha stilato una classifica dei 10 piatti più buoni, e la classifica è stata redatta dagli utenti a migliaia, che sono stati chiamati a esprimersi sui 100 migliori piatti del 2025. La top 10 vanta tre specialità italiane, con la cucina nostrana che si conferma tra le migliori al mondo. E voi direte, la top 3 sarà sul podio? No! Il podio c'è per l'Italia, ma al secondo posto, perché c'è, al secondo posto c'è la pizza napoletana. Un applauso a Napoli. Sul gradino più basso del podio si è classificato un altro piatto tipico del nord Italia, precisamente del Piemonte, i tagiarini al tartufo d'alba. Ma al primo posto non lo vedo, l'avevo letto prima nella... Perché non lo vedo? Aiuto. Il vori vori, piatto tipico del Paraguay. Si tratta di un brodo di carne con palline di mais e formaggio. Quindi... sì, siamo entrati in patrimonio dell'UNESCO, quindi applausi, applausi, applausi. Ma ricordiamo che al primo posto, tra i 100 piatti più buoni, c'è il vori vori, che è un piatto del Paraguay. Quindi si siamo fatti battere dal Paraguay. Ma non è questo il momento di parlare di piatti. Andiamo con la cucina italiana. Allora, il valore culturale della cucina italiana in sé, come tutte quante le famiglie, cioè, a differenza di altri paesi dove magari la cucina è sì un momento magari di ritrovo, ma non ha lo stesso valore della cucina italiana, cioè la classica nonna che fa vedere come fare i cappelletti al nipote, un luogo di ritrovo fra mamma, nonna, zia, per poter chiacchierare magari delle cose fatte durante la settimana intanto che si fa da mangiare. Quindi più che cucina io lo definirei in Italia una sorta di reunion tra i parenti per poter chiacchierare delle vicende successe durante la settimana, e il pranzo domenicale, come tutti quelli che mi stanno ascoltando penso facciano, è una sorta di ritrovo di raccoglimento, sembra quasi chiericale la cosa, dove stare tutti uniti, mangiare del buon cibo, perché il cibo italiano è buono, e farsi due chiacchiere, ecco. Cosa che in altri paesi non si vede, secondo me. Bene, dopo questo pippone iniziale sulla cucina italiana, andiamo subito con la prima canzone, anche perché siamo leggermente in ritardo. E, vi dico subito qual è, un attimo solo. Andiamo con la prima canzone, che è Alex Warren, Ordinary, qua su Radio Luna.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look look at you, you're taking me out of the ordinary. Why won't you lay me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but you say sanctuary. Shadow me with your touch, will Lord return me to dust? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless. Of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we.
Eccoci, eccoci qua dopo questa canzone. No, ok, stavo partendo di nuovo. Ma perché l'UNESCO ha riconosciuto l'Italia come, cioè la cucina italiana, l'ha fatta entrare nel patrimonio dell'UNESCO? Le motivazioni sono state: favorisce l'inclusione sociale, come abbiamo detto prima, la cucina è un meccanismo di ritrovo, un qualcosa che lega. Sì, fortifica i legami, ecco, perché magari, non so, io parlo da emiliano, doc, forse, perché sono, mi piace definirmi principe, cioè, no, non principe, pardon, ho detto una stronzata, aspetta un attimo che, non so, ecco, giusto per la stronzata che ho detto, mi piace definirmi mezzo sangue, nel senso, vi spiego. Ho la mamma di Rolo, quindi reggiano doc, e papà di Suzzara, quindi mantovano. Quindi mi piace definirmi mezzo sangue, nel senso che non sono totalmente emiliano, ma sono un po' emiliano, un po' mantovano. Ecco. Comunque, avendo preso appieno le tradizioni da reggiano doc, quello che stavo dicendo prima è fortifica i legami, perché magari la nonna, come faceva mia bisnonna, pace all'anima sua. E quando faceva i cappelletti era una sorta di si rafforzava questo rapporto tra la nonna e il nipote con un gesto simile, con un gesto che è quello della preparazione dei cappelletti. Mi ricordo mia nonna mi diceva: prendi il mattarello e inizia a tirare la sfoglia, perché dopo ci facciamo tutti i quadratini e ci mettiamo dentro il pesto. Sono dell'idea che, secondo me, a parte magari forse in America, quando si va a fare quelle mega grigliate dove c'è il padre classico, lo starter pack del padre con la camicia a quadri e i pantaloni corti, che griglia, penso, tutti gli animali dell'America. Scusate, lì c'è forse una fortificazione tra padre e figlio, però questa cosa qua avviene di più anche nella cucina italiana. Faccio esempio ancora della nonna con il nipote, la mamma che insegna al figlio o la figlia a cucinare, la domenica che parte alle 11 di mattina, quando la nonna mette su l'acqua per fare la pasta, dopo arrivano tutti i nipoti, i figli e si chiacchiera, intanto si inizia a fare da mangiare. Ecco, per quello è l'inclusione sociale, promuovendo il benessere, offrendo un canale per l'apprendimento intergenerazionale permanente, rafforzando i legami, quello che ho detto io, incoraggiando la condivisione, promuovendo il senso di appartenenza. Quando il senso di appartenenza, nel senso, quando andiamo all'estero, cioè noi siamo fieri della nostra cucina. Per questo motivo l'UNESCO ha ritenuto opportuno riconoscere un valore alla cucina della penisola e assegnarle un posto tra i beni culturali immateriali. Il cucinare, spiegano dall'organizzazione, è per gli italiani un'attività comunitaria che enfatizza l'intimità con il cibo. Esatto, forse magari questa cosa viene più per chi ha fatto magari un alberghiero o chi ha proprio passione per la cucina. Il fatto del cucinare lo vedono più anche come una coccola, nel senso, io ho quella mezz'ora, quell'ora dove sono in cucina, non mi devi rompere il cazzo, io sto cucinando per me, mi sto facendo magari la mia, guardavo prima durante la pausa pubblicitaria su un sito, la mia cotoletta alla milanese, e sono felice di questa cosa qua. Quindi si va a creare quel canale tra tu e il cibo che fai e quello che cucini, non lo stai solo cucinando, ma lo stai trattando con amore. Questo secondo me viene spiegato, il valore della cucina, un'attività comunitaria che enfatizza l'intimità con il cibo, ecco. Il rispetto per gli ingredienti, come tutti i chef italiani dicono, bisogna sempre avere rispetto per gli ingredienti, e i momenti condivisi attorno alla tavola, classico pranzo della domenica con la nonna. La pratica è radicata nelle ricette antispreco e nella trasmissione di sapori e abilità e ricordi attraverso le generazioni. Ricetta antispreco da Emiliano Doc, vi faccio un esempio banalissimo: del maiale non si butta via niente. E nella trasmissione di sapori e abilità attraverso i ricordi, attraverso ricordi e le generazioni, cioè la nonna che insegna magari alla figlia, la mamma, scusa, che insegna alla figlia come far da mangiare, o la nonna, in questo caso, come ha fatto con me, insegna come fare i capelletti al nipote. Essendo una pratica multigenerazionale, con ruoli perfettamente intercambiabili, la cucina svolge una funzione inclusiva, consentendo a tutti di godere di un'esperienza individuale, collettiva e di continuo scambio, superando tutte le barriere interculturali e intergenerazionali. La cucina italiana può farla sia l'ottantenne che magari la persona che ne ha 15. E la cosa bella è che alla persona di 15 all'inizio, che si approccia al mondo della cucina, gli viene spiegato subito tramite ricordi attraverso le generazioni come fare determinati piatti, ecco. Ma andiamo avanti. Questo è bello perché è anche tipo... un'altra cosa che distingue viene distinta nella cucina italiana rispetto alla cucina degli altri paesi è la diversità regionale. Faccio un esempio: in Francia, mi viene da dire, la ricetta del croissant è così se la prendi da un punto della Francia all'altro punto della Francia, magari può cambiare di qualcosa, ma piccole cose. La ricetta prendo sempre ad esempio i cappelletti da Emiliano Doc. La ricetta del pesto dei cappelletti varia se si cambia di provincia. L'utilizzo della pasta, come il condimento per l'utilizzo della pasta, è diverso da nord a sud. Al nord ci mettono ingenti quantità di pomodoro, o si fa il ragù con la carne. Al sud, essendo la parte tutta bagnata dal mare, la pasta viene utilizzata prevalentemente col pesce, col pescato. Mi viene da dire i classici spaghetti allo scoglio, o non so, i paccheri, che è un tipo di pasta con magari il granchio, l'aragosta. E la cosa cambia da regione a regione. Le tagliatelle, un ampio taglio di pasta, illustrano bene la differenza regionale. Al nord, in Emilia-Romagna, il formato ufficiale dei sughi alla bolognese. Ecco, un'altra cosa che ho sentito da bolognesi che seguo su YouTube: il classico sugo alla bolognese non è così. Cioè, non si chiama così. Il sugo alla bolognese è il ragù. Chiamate le cose con il nome giusto, per favore. Sugo alla bolognese è ragù. Il sugo non esiste, il sugo alla bolognese, si chiama ragù. Il ragù di carne di maiale selvaggina. Al sud, soprattutto Puglia, Campania e Calabria, le tagliatelle si abbinano a frutti di mare come vongole, cozze e gamberi, oppure al pesce fresco in sughi a base pomodoro. Essendo stata precedentemente invasa dagli spagnoli, che portarono i pomodori direttamente dall'America. Mentre al nord vantano piatti con l'inserimento di funghi porcini, tartufi, risotti. Mi viene da dire, quando sono andato in Trentino con l'amorosa, la ricetta del canederlo, questa palla enorme, cioè palla, penso sia pane, un attimo solo che vado a vedere, che tra l'altro secondo me non è neanche italiana, quindi appena fatto una figura di scusa, piatto tipico della cucina trentina e Alto Tesino, quindi ok, sono rimasto ancora in Italia. Composti di impasto a composizione variabile a base di pane raffermo. Ok, quindi il pane è quello duro, quello che se lo lanci contro il muro si spacca il muro, lo bagni nell'acqua, fai questa sorta di persone del Trentino all'ascolto, Alto Tesino, non voletemene male, fate quella sorta di polpette e le mettete dentro al brodo. Che io pensavo, mi hanno portato un piatto con tre canederli, ho detto dai, cosa sarà mai? Ne ho mangiati tre. Wow, cioè, aiuto. Dopo ho lasciato lì il secondo, quando è arrivato il cameriere, il suono che riecheggiava dentro il ristorante era questo. E io l'ho guardato e ho detto, per favore, cioè, non ce la faccio, scusami. Sono stato veramente rimasto... ce li avevo qua i canederli, ecco, per chi non mi stesse guardando, mi sto toccando la testa, cioè per dire sono pieno, ecco. Tornando a noi, stavo spiegando la differenza di cucina dal nord al sud. Come riassume lo chef italiano Gino Da Campo, residente nel Regno Unito, una star televisiva, il classico che vedete sui meme di Instagram, l'essenza della gastronomia italiana risiede nella sua semplicità. Molte persone credono che il cibo italiano sia gustoso perché ha molti ingredienti, ma non capiscono che il motivo per cui è gustoso è perché ha meno ingredienti di qualsiasi altra cucina. E questi ingredienti variano da regione, cioè non da zona dell'Italia a zona dell'Italia, nord, sud, centro. Non ho citato il centro, al nord ci sono funghi porcini, tartufi e risotti, al sud c'è il pesce. Al centro c'è carbonara, matriciana, cacio e pepe, mi sono venuti in mente tutti i piatti tipici di romani. Vabbè. Va bene così, andiamo con la seconda canzone, signori. Qua su Radio Luna abbiamo Noiz Narcos, celebrità fit Papa Five e Nerissima Serpe, qua su Radio Luna.
Secco. Mike Jones, Freddy K, Freddy Krueger Music, Jason Voorhees, Badass, Lil Boosie, milionari, vanno fai malusi, credibilità, stanchi de fa solo le celebrità. Prova a mettere sulla mappa una città come RM, come ha fatto solo WN. Vivi come me due anni, ce lasci le penne, le tue Nike insanguinate appese sopra i pali delle antenne. Corrono i cavalli, tira dritto senza mai voltarti, ne ho lasciati dei sciacalli dietro i miei passi. Muso a terra, nato nella neve, entro senza un euro, esco con le tasche piene. Yes baby, siamo in sette in un Maybach, no bitches del mio back. Tengo in vita il cazzo dei rap real, felpa black come il dial del mio presidential. Scrivi i nomi belli grossi in evidenza.
Ho la collana attaccata, la bandana, fumando troppa erba, sembro urata. Nel cap c'è puzza di puttana, parcheggio Lambo giallo come una banana.
Ho la collana attaccata, la bandana, fumando troppa erba, sembro urata. Nel club c'è puzza di puttana, parcheggio Lambo giallo come una banana.
Ho qualcuno che mi chiama sul ciel, vita morte, sarò sempre con te. Sento le cicale questa notte in piena estate, vedo maschere cicane, sono sempre col mio cane. Collana non in vista, sembra Nas quando rappa dei suoi affari. Dentro un Lambo metto gas, io la notte straffiatati, troppo caos dentro qua, ma le strade tutte
notte vuote ho perso la voce, Cristo sulla croce.
Ho mezzo chilo al collo, in mezzo col super bollo, vivo con le palle a molle, scopo quando cazzo voglio. 20 pali in tasca, giro senza portafoglio, non sono un fuffaguro e faccio soldi mentre dormo. 15 pali sono 20 minuti, è quasi un palo al minuto, adesso dimmi che è lo stupido. Divento ricco subito, sono tutto ubriaco, sembro un bambino autistico.
Ho la collana attaccata, la bandana, fumando troppa erba, sembro un rata. Nel club c'è puzza di puttana, parcheggio lambo giallo come una banana.
Ho la collana attaccata, la bandana, fumando troppa erba, sembro un rata. Nel club c'è puzza di puttana, parcheggio lambo giallo come una banana. Banana, banana.
Eccoci, eccoci qua. E, andiamo avanti con la scaletta. Ma da dove nasce la cucina italiana? Le origini della cucina italiana? Allora, le origini della gastronomia italiana o cucina italiana risalgono all'antichità, quando l'Italia era popolata da popoli come Etruschi, Greci e Romani. E in quel tempo gli ingredienti di base dell'antica cucina italiana includevano grano, olive, uva e legumi. I romani erano noti per la loro passione per il cibo. Importavano spezie esotiche, frutta, verdura e carni da tutto l'impero romano. Ricordiamo quanto è grande l'impero romano. E che li combinavano in ricette uniche. Basti pensare che al tempo erano già presenti le prime forme di pasta, simile a lasagne, che erano un alimento base nella loro dieta. Diverse fonti romane parlano infatti di una specialità chiamata lagana, che è l'antico... No, non l'antico, la... Come si dice? Aiuto! Quando... Aiuto, c'è un vuoto di memoria. Quando una cosa è antica... Mi è partito intanto quello che fa vedere. L'antecedente, sì. Forse, l'antecedente della lasagna. Vabbè, tornando a noi. Lagana era il diretto antenato dell'attuale lasagna. Il de re coquinaria di Apicio, una raccolta di testi compresi tra il III e il IV secolo d.C., cita esplicitamente la ricetta della lagana, che veniva preparata con sottili strati di pasta farciti con un ripieno saporito a base di carne, pesce, uova ed erbe aromatiche. Quindi era un mare monti con dentro uova, erbe aromatiche e un po' di pasta. Ecco la lasagna antica, la lagana. L'eredità delle lasagne romane si è perpetuata nel corso dei secoli. La tradizione di preparare strati di pasta intercalati con ripieni gustosi si è evoluta nel corso del tempo, dando vita alle lasagne moderne che conosciamo oggi. Dalle classiche lasagne bolognesi alle versioni più sfiziose come le lasagne alla zucca e asiago, o per i vegani quelle alle verdure. Un saluto a Valerio. I romani hanno anche introdotto l'uso di erbe aromatiche e spezie, utilizzate per donare pietanza e un sapore unico. Dopo però la caduta dell'impero romano, la cucina italiana ha subito un'influenza di diverse culture, ostrogoti, longobardi e bizantini, che hanno portato nuovi ingredienti, arricchendo ulteriormente la cucina gastronomica. Durante il Medioevo l'Italia era divisa in diverse città-stato, ognuna con la propria cucina distintiva. Le influenze esterne, come quella araba, hanno avuto un impatto significativo sulla cucina medievale italiana. Tuttavia, è durante il Rinascimento che la cucina raggiunge la sua massima espressione. I cuochi italiani iniziano a sperimentare e a creare ricette che avrebbero segnato la storia della culinaria del paese. Cioè, durante il Rinascimento, mentre i pittori dipingevano, i cuochi, come veri pittori, provavano a fare nuove sperimentazioni attraverso il cibo. Con la scoperta del nuovo mondo, l'Americhe, in Italia arrivano nuovi ingredienti, come abbiamo detto prima, i pomodori. fino ad allora conosciuti come pomodoro, patate e mais. Queste materie prime hanno arricchito la nostra cucina e portato alla creazione di piatti iconici come la pizza e i sughi a base di pomodoro. L'uso dell'olio d'oliva, che era già un elemento importante nella tradizione gastronomica nostrana, ben detto già dall'epoca di Etruschi, Greci e Romani, c'era le olive, quindi deduco che ci sia anche l'olio, si diffonde ulteriormente in tutto il paese. L'importanza della salumeria italiana, ecco, vegani ascolto, non ascoltate questa parte perché è un po' creepy. La salumeria italiana è parte integrante della nostra cucina. I salumi sono da sempre considerati simboli della tradizione e qualità. Io abito vicino geograficamente parlando, non a livello di strada perché c'è un'ora e mezza da qua, c'è Bologna, la classica mortadella, salume tipico di Bologna. Vengono spesso utilizzati come antipasti o ingredienti per piatti principali per arricchire primi o secondi. Ti basti pensare, magari arrivi a un pranzo e come primo portata vengono messi i classici grissini. Adesso andiamo anche nel vicino alle cene natalizie, quindi penso torneranno in voga questi grissini con arrotolati le fette di prosciutto crudo o le fette di salame, le fette di mortadella, ecco. I sapori ricchi e intensi dei salumi italiani infatti si sposano perfettamente con anche altri ingredienti della cucina nostrana come formaggi, pasta, pane e vino. Le ricette della produzione dei salumi vengono spesso tramandate di generazione in generazione e molte aziende di salumerie italiane sono gestite da famiglie da secoli. Questa tradizione è radicata nel patrimonio culinario italiano e risale a tempi antichi. In generale, nella salumeria italiana si possono individuare diverse radici storiche. Quindi i salumi di oggi hanno diverse radici storiche. I fenici, per la piccola pezzatura caratterizzata da preparazione di piccola pezzatura realizzata in Sardegna. Greche, per l'uso di spezie esotiche nostrane in Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Etrusco-latine, con la realizzazione di salumi prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Celtiche, la preparazione di salumi crudi e cotti con limitato contenuto di sale in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Quindi deduco che la mortadella venga da radici celtiche. Germanico-mitteleuropee, per quanto riguarda i salumi affumicati preparati in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Durante l'impero romano i salumi erano un alimento essenziale nella dieta quotidiana. I romani svilupparono tecniche di conservazione della carne, tra cui la salatura e l'essiccazione. Ragazzi, io ho visto fare il prosciutto crudo, non l'avevo mai visto, ho visto un video su TikTok dove facevano il prosciutto crudo partendo dal pezzo di coscia del maiale. Wow, cioè il trito di spezie con la quale massaggiano questo pezzo di carne e poi lo appendono con questo amo enorme in cantina. A parte il fatto che secondo me dentro quella cantina lì un profumo che ti viene fame solo ad entrare, però è anche bello, ma il quadro italiano amante della cucina, vedere di quanto si riduce la grandezza di questa coscia andandola a prendere magari dopo settimane, e pensavo fosse una roba molto più semplice, invece c'è da mettere dentro delle spezie, salarlo, pulirlo anche con la spazzola, il classico tipo lavare i piatti, poi risalarlo di nuovo, appenderlo, lasciarlo lì ad essiccare, mi viene da dire, e poi è pronto il prosciutto crudo. La carne di maiale era l'ingrediente principale per la preparazione della maggior parte dei salumi e molti studiosi nell'antichità ne hanno lodato le loro proprietà. Ippocrate scriveva: la carne di maiale è quella che fornisce al corpo umano più forza e la più digeribile. Terenzio Varrone, nel De Rustica, penso che sia la raccolta di libri, ho perso il filo, scriveva che i galli sono principali esperti nella lavorazione di carni suine e che a Roma se ne importavano grandi quantità. Durante il periodo medievale la salumeria italiana inizia a prendere una forma come vera e propria forma d'arte, addirittura. e nascono le corporazioni di salumiere create per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti. Queste corporazioni sviluppano tecniche raffinate per la produzione e la conservazione di salumi usando spezie, erbe aromatiche per migliorare il gusto. Dal XVII al XVII secolo, in particolare, nasce la figura del norcino, colui che macella il maiale e si occupa di lavorare l'antico macellaio. Ma può riferirsi anche al gestore delle botteghe dove si preparano e si vendono salumi e prodotti derivati dalla lavorazione della carne, il macellaio. Dal XII al XVII secolo il macellaio si chiamava norcino. Col tempo questi professionisti iniziano ad organizzarsi in corporazioni e confraternite, ricoprendo anche ruoli importanti all'interno della società. A Bologna nasce la corporazione dei Salaroli, mentre a Firenze dei Medici la compagnia dei Facchini e a San Giovanni la compagnia dei Facchini di San Giovanni Decollato della nazione norcina. Cioè, per farvi capire quanto anticamente la cucina italiana era vista come qualcosa di prestigioso e importante, tale per cui addirittura nacquero, sperando di aver azzeccato il tempo verbale, corporazioni, addirittura nazioni di macellai. La figura del macellaio, quella che adesso classica che vedi, con tutto il rispetto per i macellai, la vedi dentro la macelleria che ti serve la carne, che magari devi fare la grigliata, durante il Medioevo e durante l'antichità era una forma di tutto rispetto, ecco. Anche adesso però era vista talmente bene la lavorazione del maiale che aveva una forma altolocata, ecco, il macellaio, che in quel tempo si chiamava norcino. Ma andiamo avanti, prossima canzone. Allora, abbiamo Sfera Ebbasta e Shiva con Neon qua su Radio Luna.
Sono da due ore su un tuo reel. Pensa a tutto il male che ti ho fatto da un po'. Quel vestito te l'ho dato io. Ora te lo sta togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio. Sotto le luci al neon siamo una cosa sola. Conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria. E penso che fa male guardarti mentre te ne vai via. Sempre l'umore nero, per questo bevo viola. Non so essere sincero, solo con una donna. Ora ho queste collane e con tanti, ma tu non sei più me.
Di quelle luci al neon, in una notte d'inverno ci siamo detti addio. So pensarti così forte fino a fermare il tempo. Quell'abbraccio che ti scalda adesso non è più il mio.
E ho cercato i tuoi occhi tra quelli di altre. Sbaglio sempre e poi pretendo che torni, ma resti distante. Oh no, non è rimasto niente a parte il vuoto tra noi. È un tatuaggio con le mie iniziali che coprirai. Quello che trascuri non sarà più tuo prima o poi. E non riesco a perdonarmi, non riesco a perdonarti, oh. Sotto no. Le luci al neon siamo una cosa sola. Conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria. E penso che fa male guardarti mentre te ne vai via. Sempre l'umore nero, per questo bevo viola. Non so essere sincero, solo con una donna. Ora ho queste collane e con tanti, ma tu non sei più me.
Hai lasciato la scia per tutte le scale. Quando sei andata via, via da queste strade. Sarebbe una bugia dire che non fa male. Sarebbe una follia, un angelo che cade. Baby, io lo so. Questo mondo anche se urliamo tanto non ci sente. Quindi litighiamo e ci ammazziamo tra la gente. Non lasciare che l'adesso distrugga il per sempre. Io non sono sicuro che ci siamo per sempre. Scenderei sulle sei sul mio clock. Dove sei, con chi sei, non lo so. Ma per te perderei tutto ciò, quel che ho.
Sono da due ore sul tuo reel. penso a tutto il male che ti ho fatto da un po'. Quel vestito te l'ho dato io, ora te lo sta togliendo un altro però. Ultimamente ho licenziato Dio, le cose stanno andando troppo male. Non so come posso uscire dall'oblio.
Sotto le luci al neon siamo una cosa sola. Conosco ogni tuo neon, li so tutti a memoria. E penso che fa male guardarti mentre te ne vai via. Sempre l'umore nero, per questo bevo viola. Non so essere sincero, solo con una donna. Ora queste collane e contanti, ma tu non sei più mia.
Eccoci qua, eccoci qua. Tornando a noi, allora, ma come possiamo noi italiani difenderci? Cioè, mi viene da dire il gergo, perdonate il francesismo, pararci il culo dalle imitazioni. Il famoso parmesan o il sugo alla bolognese che vediamo ovunque. Oppure ho visto sughi anche che davano tipo cacio e pepe. Non è un sugo, il cacio e pepe è un piatto che viene tramite diverse preparazioni. Si fa tostare il pepe, con l'acqua di cottura si mette dentro al pecorino, stavo per dire cacio, al pecorino grattato. Cioè, come facciamo noi a difenderci da ciò? È qua che vengono che intervengono al nostro aiuto il DOP e l'IGP, che non sono bestemmie per chi stesse pensando male, ma il DOP, denominazione di origine protetta, e IGP, indicazione geografica protetta, sono marchi europei che certificano qualità e origine geografica di prodotti agroalimentari, legando il prodotto al suo territorio per proteggerlo da imitazioni. Il principale è il DOP. L'intero processo deve avvenire in un'area specifica. Mi viene da dire il prosciutto di Parma è di origine protetta DOP, e quindi il prosciutto di Parma non lo puoi produrre, faccio un esempio, a, non lo so, Brindisi, perché il prosciutto che producono a Brindisi non sarà come il prosciutto di Parma, perché è prodotto a Parma. E quindi il prosciutto di Parma hanno messo il marchio DOP di origine protetta, perché così sanno che quel prosciutto che ti arriva, che è scritto DOP, sai che è stato fatto a Parma e ha un valore diverso da un prosciutto crudo qualsiasi. Se ti vendono il prosciutto crudo rumeno, non è il prosciutto crudo di Parma, perché il prosciutto crudo rumeno non ci avrà il marchio DOP. Mentre l'IGP è un'indicazione geografica protetta, ha un legame con il territorio come il DOP, e le caratteristiche sono qualità e reputazione sono riconducibili all'area, ma con maggiore flessibilità nel processo produttivo, che cambia questo dal DOP. Esempio: Bresaola della Valtellina o aceto balsamico di Modena. Mi viene da dire che secondo me il prosciutto di Parma è DOP perché è prodotto a Parma, mentre l'aceto balsamico di Modena è IGP perché è prodotto a Modena. Che poi sia, non so, Sorbara, Carpi, comunque tutte paesi in provincia di Modena, è sempre aceto balsamico di Modena IGP. Mentre per essere DOP deve essere prodotto lì, non in quella cerchia lì. Per farmi capire, il prosciutto di Parma è DOP perché è prodotto a Parma. L'aceto balsamico di Modena perché è prodotto nell'area di Modena, che sia Carpi, Sorbara e tutti i paesi in provincia di Modena. Altri marchi simili che io non ho mai sentito: STG, specialità della tradizione garantica, non lega il prodotto a un'area geografica, ma certifica metodi produttivi tradizionali o ricette storiche, ad esempio la pizza napoletana. Oppure DOC per i vini corrispondenti a marchi comunitari. DOP indicano vini di qualità in prodotti in aree specifiche. Ok, andiamo avanti. E quindi, finendo, che ormai sono le 8:05, la cucina italiana è entrata nel mondo del patrimonio dell'UNESCO, diventando patrimonio dell'UNESCO, perché è una cucina che lega parentela, tradizioni, valorizzazione dell'ingrediente e anche diversità degli ingredienti, come abbiamo detto prima, varia da nord a sud a centro. Lega legami di parentela e dà determinati rapporti con il cibo e anche una valorizzazione del prodotto, perché io, in quanto magari campano, faccio la pizza con la mozzarella di bufala perché sono orgoglioso del mio prodotto. Non prendo una mozzarella qualsiasi, prendo una mozzarella di bufala campana, la classica zizzona di Battipaglia. Non so se è la mozzarella di bufala, sto per fare una gaffa enorme, perdonatemi napoletani in ascolto. Vediamo se la zizzona di Battipaglia è mozzarella di bufala. Attenzione signori, piatto di portata, no, allora la zizzona di Battipaglia, mozzarella di batti di bufala, ok, non ho fatto una figura di merda, ok. In Campani potete ancora avermi come amico. Chiudiamo questo cenno storico, questa data importante per la cucina italiana entrata nel patrimonio dell'UNESCO, dicendo mangiate italiano e non preferite magari quelle cose. Sì, ok, potete andare a mangiare anche etnico, sarei ipocrita a non dirlo perché sono il primo ad andare al sushi o magari andare a provare cucine diverse, ma almeno nella cucina siate patriottici. Beh, allora, siamo arrivati alla fine. Io sono Riccardo di Broadcast, un programma che va in onda tutti i giovedì dalle 19 alle 20 su Radio Luna, o in occasione speciale come quelle di ieri, se c'è l'ospite, andiamo in onda in determinati giorni che verrete opportunamente avvisati tramite il mio canale Instagram, che è broad-cast95. Durante queste feste natalizie, vi prometto, me lo sto quasi ordinando, di fare i canali Spotify e TikTok, dove verrà ricaricato su Spotify le repliche delle puntate in onda su Radio Luna, e TikTok magari anche qualche spezzone di puntata, oppure puntate che faccio live, perché io sono live anche su Twitch, mi trovate digitando BROODcast. Ringrazio Radio Luna che mi dà i canali per poter parlare con voi tutti i giovedì dalle 19 alle 20. Ringrazio il direttore Marco Francia e il tecnico Fabio Casolari e tutti gli altri programmi che sono parte di questo palinsesto, soprattutto tu lato B che ti ho visto ieri. Collaboreremo insieme, anche perché abbiamo molte cose in comune, tra cui la musica. E se volete diventare speaker anche voi di questa radio, vi ricordo di mandare una mail a candidature@radioluna.com con un file mp3 di al massimo 3 minuti. Verrete ascoltati, verrete giudicati e magari un giorno col vostro programma potete venire a collaborare col mio. Io ve l'avevo promesso la scorsa giovedì, le ultime 3 puntate, perché con quella di giovedì prossimo sarà l'ultima perché dopo c'è la pausa natalizia, come ultima canzone metto sempre qualcosa in mente al Natale. E quindi io vi do un buon salutone con l'ultima canzone, che è Rocking Around the Christmas Tree di Brenda Lee, qua su Radio Luna. Ciao bimbi, ci vediamo giovedì prossimo. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
supposed to